Vi ricordate, ci siamo lungamente dilungati sui doni dello spirito, sui carismi, anche con una bella discussione mi hanno detto dopo che io me ne sono andato, proprio sui vari carismi, i vari doni, le varie cose, cosa parecchio interessante. Quindi avevamo detto, San Paolo ci fa un elenco che è il più ampio all'interno delle sue lettere, di 9 carismi, quindi 9 doni che lo Spirito Santo elargisce alla sua Chiesa, invitando i Corinti a guardarsi, controllarsi, per capire quale dono il Signore ha dato a ciascuno e come metterlo al servizio della comunità, no? Tant'è che adesso, nei versetti che affronteremo oggi, San Paolo cerca proprio di far capire ai Corinzi e a noi oggi come questi carismi debbano essere utilizzati nella vita della comunità, per il bene della Chiesa. Questa sezione che affrontiamo, dal versetto 12 al versetto 27, si chiama un solo corpo e membra molteplici, tante membra. Ok? Cominciamo leggendo i primi 2 versetti, 12 e 13. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Allora, qui al versetto 12 abbiamo in Paolo la riproposizione di un famoso apologo che sicuramente abbiamo tutti studiato a scuola, quando si studiava, insomma, no? È un apologo noto in quasi tutte le culture antiche. Lo trovate nei testi egizi. Vi ricordate il Menenio Agrippa, no? Del 464 avanti Cristo, ci ha fatto una testa tanta ai tempi del liceo con questo, no? Lo usavano gli stoici, no? Per indicare l'unità del cosmo, a partire dalle piccole cose, la terra, le pietre, le piante, fino al mondo del divino, fino agli dèi, no? Ne parla Cicerone, ne parla Seneca. Paolo, però, questo corpo, questo apologo, lo paragona al corpo di Cristo. Quindi l'essere umano, l'essere Chiesa, hanno 2 dimensioni, l'unità e la pluralità. Ci saremmo aspettati da Paolo, così anche la Chiesa, invece dice così anche il Cristo. Qual è il senso? Qualche commentatore la interpreta come così avviene in Cristo, cioè non un modo di essere di Cristo, ma la sua attività di principio unificatore. Come nel corpo ci sono molte membra, così avviene in Cristo. Mentre per padre Benoit si intende così anche il Cristo è un solo corpo, nel quale le diverse membra, che sono i cristiani, si ordinano ad unità. Però probabilmente io ci vedo più un richiamo di Paolo nato dalla sua esperienza di persecutore della Chiesa, perché lui ha ascoltato la parola di Cristo che gli diceva: perché mi perseguiti, cioè perseguiti me, mentre in realtà stava perseguitando i vari membri della Chiesa. È Gesù stesso che fa capire a Paolo che i suoi credenti, i suoi discepoli, sono anche il mio corpo. Chi colpisce, chi tocca i miei fedeli, tocca a me personalmente, il mio corpo personalmente. Ecco perché Paolo dice: così anche il Cristo, e non così è la Chiesa, così è la comunità, così sono i fratelli. Perché è ben conscio, da quell'incontro faccia a faccia con Gesù, di quello che è la comunità, di quello che è la Chiesa. Poi al versetto 13 Cristo realizza questa inserzione dei cristiani in lui mediante i sacramenti, i riti sacramentali. Il battesimo in un unico spirito che fa rinascere a vita nuova e toglie ogni differenza di razza e di classe. Spirito a cui ci siamo dissetati, dice il testo. I commentatori dicono che ci potrebbe essere un'allusione all'Eucaristia. Ci si disseta col sangue di Cristo, si beve il sangue di Cristo. A quei tempi lo bevevano tutti, mica solo il prete e al limite il diacono qualche volta quando gli è concesso, ma tutti mangiavano il pane, tutti bevevano il vino, quindi tutti si dissetavano al sangue di Cristo. Invece padre Cipriani ritiene che si tratti della confermazione, cioè della cresima, che nell'antichità si conferiva subito dopo il battesimo, immediatamente. Uscivi dalla vasca, perché il battesimo a quei tempi era anche una bellissima cerimonia, perché piscina, il neocristiano veniva immerso in questa piscina, come all'epoca di Giovanni Battista nel Giordano, e per tre volte andava sott'acqua: ti battezzo nel nome del Padre, Schlaf, nel nome del Figlio, Splash, nome dello Spirito, Splash, e poi lo asciugavano e immediatamente tutti i fedeli mettevano le mani e chiedevano il dono dello Spirito Santo. Eh sì, da qualche parte nel mondo cristiano, mi ricordano, si fa ancora, gli ortodossi eccetera.
Scusa, quindi, Enrico, lo immergiamo nell'acqua indipendentemente dalla temperatura dell'acqua?
Sì. E poi di notte, sì, poi lo coprivano con vesti bianche eccetera per asciugarlo, no? Quindi per Cipriani qui si sta parlando della confermazione, no? Sia per la costruzione grammaticale della frase, perché abbiamo un auristo, siamo stati dissetati, ma anche il soggetto, chi è che disseta? Dio, no? Azione passata, avvenuta una volta per sempre, no? Siamo stati dissetati una volta, quindi se l'Eucaristia si ripete tutte le settimane non può essere Eucaristia. Quindi Cipriani dice, sta parlando della cresima, no? L'Eucaristia si rinnova, sia per la forma passiva, poiché il fedele, dice Cipriani, è più passivo durante la confermazione che durante l'Eucaristia. Hanno ragione tutti e due, perché Eucaristia e confermazione erano un unico sacramento a quei tempi. Quindi ci si riferisce sia all'Eucaristia, sia al battesimo, sia alla confermazione, che era il solo sacramento all'interno della primissima Chiesa. Quindi sia l'una o l'altra, a noi sembra più un rimando, un parallelismo del capitolo 10, versetto 4, ve lo ricordate, dove Paolo diceva: bevevano infatti da una pietra spirituale che li accompagnava, e questa pietra era il Cristo. Ora Paolo ci dice che è lo Spirito, insieme con Cristo, a dissetare la comunità. Avete visto? Parlando ai Corinti, qui Paolo ci dice come era formata quella comunità. Vedete il versetto 13: voi siete giudei e greci, schiavi e liberi. Probabilmente molti dei problemi che Paolo sta affrontando, che ha visto in quella chiesa, nascono proprio da queste diverse estrazioni. Per questo non manca mai di sottolineare l'unità che deve essere creata tra i fedeli. C'erano chi veniva dal giudaismo e chi veniva dalle religioni del luogo, greca e romana, ed era forse difficile mettere insieme queste culture. Nello stesso tempo c'era chi veniva da libero, da padrone, da persona che aveva, no, dei terreni, aveva delle fabbriche, aveva qualcosa che lo sosteneva, ma tanti erano schiavi. E mettere insieme era difficile, specialmente per i liberi, trattare allo stesso modo quello schiavo che un quarto d'ora prima: oh, vammi a prendere quello, tu vai a fare quest'altro, però poi dopo in comunità dovevano essere alla pari, dovevano essere fratelli, condividere delle cose, e poteva essere molto difficile. Per questo Paolo spesso e volentieri parla liberi, schiavi, forti, deboli, perché si rende conto che i problemi della comunità sono proprio quelli. E per cui sottolinea: tutti siamo battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo. Tutti siamo stati dissetati da un solo spirito, proprio per ricordare il fondamento della comunità, l'essere tutti uguali in Cristo. Quindi andiamo avanti, leggiamo i versetti allora dal 14 al 27. L'apologo. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, cioè tutti liberi, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggior onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Paolo elenca le diverse membra, alcune, ecco, no? Per osservare che nessuna di esse è tutto il corpo, versetto 14 e 19, e non può agire in modo autonomo, indipendente, versetti 15 e 16, ma il corpo ha bisogno di tutte le membra e richiede la loro azione in maniera coordinata. Tra le varie membra vige una legge di solidarietà vitale, pur nella diversità delle funzioni. Versetto 16-18. Ognuno concorre al benessere di tutti. Nessuno può agire in maniera autonoma o solo per se stesso. Versetto 21. E abbiamo due richiami. Il primo, richiamo all'unità. Ciascun membro non può essere senza l'altro. Non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te. E lo stesso la testa per i piedi. Quindi l'unità. Secondo, l'attenzione ai più deboli. Proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. Versetto 22. La comunità, invece di disprezzare, allontanare i più semplici, i meno colti, i più poveri, i più deboli, è invitata a circondarli di maggiore attenzione. Troviamo in Paolo molti richiami alla tradizione evangelica. Gesù che ringrazia il Padre perché ai piccoli rivela il mistero del regno. Matteo 11. Il figlio scriteriato che pentito riceve grandi onori. Luca 15. O la gioia in cielo per il peccatore pentito. Sempre Luca 15. E varie altre esempi. E Dio stesso, dice Paolo, ad avere posto nell'organismo umano, versetto 24, la legge della solidarietà. E così deve essere per la comunità. Ognuno deve prendersi cura dell'altro, in particolare i forti devono prendersi cura dei deboli, e ognuno gioisce o soffre dell'esperienza dell'altro. Versetti 26-27. Vedete come Paolo insiste su le membra del corpo che sembrano a noi, al nostro giudizio, al nostro pettegolezzo, al nostro catalogare le persone, sembrano più deboli, versetto 22, meno onorevoli, versetto 23, indecorose, sempre versetto 23. Vedete, niente di nuovo sotto il sole, Anche a Corinto i cristiani si tagliavano gli abiti addosso, come nelle nostre parrocchie. È un monito attuale per noi cristiani, tradizionalisti, che non vediamo di buon occhio le benedizioni, la comunione ai divorziati, alle coppie gay, che non battezzeremmo mai i figli di coppie che vivono non secondo i canoni, i figli dei risposati, degli sposati solo civilmente, o risposati dopo un divorzio, o peggio ancora i figli dei conviventi, no? sono loro gli indecorosi? Sono loro i meno onorevoli? Loro che, dice Paolo, Dio ha conferito maggior onore a ciò che non ne ha, che non ne ha secondo il nostro modo di pensare, secondo il nostro modo di credere, secondo il nostro modo di essere comunità. Ma siamo sicuri che sia il modo pensato da Dio? Siamo sicuri che sia il modo che San Paolo ci sta indicando? Siamo sicuri che mettere determinate barriere sia veramente creare unità, essere a servizio dei fratelli, o non dichiarare deboli, disonorevoli, indecorose parti della comunità, fratelli che cercano la propria strada? E al versetto 27 Paolo sottolinea: voi siete corpo di Cristo, soma Christou. È una formula che troviamo solo qui nel Nuovo Testamento, soma Christou, corpo di Cristo. Che valore dare al genitivo di Cristo? Qualcuno dice: è il corpo personale di Cristo. I cristiani sono un corpo che è quello di Cristo, dipendente da Lui, in cui circola la sua vita. Voi siete, non metaforicamente, no, ma realmente, siete il corpo personale di Cristo. Siete la nuova incarnazione di Gesù, il suo corpo, pelle, muscoli, ossa, sangue, eccetera. Questo siete voi. Per altri, corpo di Cristo sarebbe lo spazio della signoria di Cristo, cioè Gesù, tramite il dono dello Spirito, rende la comunità lo spazio, il luogo della sua signoria salvifica, cioè il luogo dove lo si può incontrare, dove lo si può sperimentare. Quindi è già una lettura più metaforica, no? Voi come comunità siete il luogo dove le persone devono incontrare Cristo. Se non lo incontrano, è colpa vostra che non siete corpo di Cristo. Per altri, in particolare il barbaglio, è il corpo sociale che appartiene a Cristo. Il genitivo Christou non è di identità, ma di possesso e di autorità. Non è il corpo che è Cristo, ma il corpo che appartiene a Cristo e su cui egli governa. Cioè, attenzione a come vi comportate, perché voi siete l'estensione di Gesù. Non siete voi che comandate, che gestite la comunità, ma è Cristo stesso che su di voi governa. Quarta ipotesi per altri: è siete la Chiesa con doni molteplici, cioè corpo uguale a comunità, parrocchia, gruppo di credenti con diversi ruoli. Ok? Quindi è una metafora, corpo di Cristo per dire comunità, piccola chiesa, no? Diversi ruoli, compiti, carismi. Paolo dirà, Romani capitolo 12, 5: siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Quindi questo corpo di Cristo vuol solo dire siete una comunità, un gruppo, una parrocchia. Finiamo allora il capitolo leggendo gli ultimi versetti, dal 28 al 31. 31 che è diviso poi in due parti, ma è uguale, dai. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistenza, di assistere, di governare e di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Magari. Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora vi mostro la via più sublime, ma questo è un altro capitolo. Qui avete visto, abbiamo un nuovo elenco di 8 carismi, più o meno è simile a quelli dei versetti 8-10, però se ne tolgono qualcuno, per esempio la fede, e si aggiunge il dono di apostolo, che per Paolo non sono i 12 e basta, ma tutti gli evangelizzatori, tutti i predicatori, tutti i fondatori delle comunità. Loro sono gli apostoli, tant'è che anche lui dice di se stesso: io forse sono più apostolo degli altri perché per il numero di comunità che ho fondato io è così alto che gli altri, anche se si mettono insieme, non arrivano al mio livello. Quindi dono di carisma dell'apostolo, poi aggiunge il maestro, didascalos, sarebbero quelli che oggi chiamiamo i catechisti, no? I maestri. Poi il dono di assistenza e governo, che sono fondamentali per la vita della comunità. E quindi sono doni, come dicevamo l'altra volta, no? Più basati sulla capacità della persona che sulla gratuità del dono. Se il dono delle lingue è un dono gratuito che è dato praticamente a tutti quelli che se lo sentono, schiavo, libero, giudeo o greco, è già il dono di governare, di presiedere l'assemblea, la comunità, bisogna valutarlo bene, capite? No?
Deve avere un dono naturale.
Esatto, deve essere proprio un ministero, un qualcosa che la comunità si rende conto che tu ce l'hai e ti affida questo compito, capite? Quindi una cosa sono i ministeri, una cosa, come dicevamo la volta scorsa, sono i carismi. Questi doni che Paolo aggiunge sono appunto ministeri, cioè doni basati sulla capacità di una persona, capite? Quindi ecco, i Corinzi non avrebbero mai dato il compito di governare Appendino, Lorus, fate voi, metteteci voi i nomi. Ecco, lì i ministeri funzionavano in qualche modo. Assistenza e governo, fondamentali per la vita della comunità. E Paolo conclude il capitolo invitando i Corinzi ad aspirare ai doni maggiori. Versetto 31. Non i doni più importanti o i doni che danno più prestigio o visibilità. Non sono questi i doni maggiori. Attenzione a come interpretiamo questo maggiori. Cioè i doni di maggior necessità per la comunità. Cioè il sapersi domandare cosa serve oggi alla nostra parrocchia. Cosa serve oggi la nostra diocesi? Quali sono i doni maggiori, cioè che veramente servono alla comunità, che possono farci fare dei salti avanti, dei salti qualitativi? Cosa ci serve? qual è il dono maggiore che dobbiamo chiedere a Dio per il nostro gruppo, per la nostra comunità. Questi sono i doni maggiori. Domandarci come potremmo metterci a disposizione. Mancano catechisti, ministri straordinari dell'Eucaristia, persone che fanno visita ai malati, agli anziani non autosufficienti. I nostri oratori chiudono per mancanza di animatori e il volontariato nelle parrocchie. Capite? Questi sono i doni maggiori a cui dobbiamo aspirare. Non maggiori perché io faccio il profeta davanti a tutti, quando parlo io tutti zitti che ascoltano, sono uno dei maggiori della comunità, ma quando mai? Qual è il dono maggiore che ci serve oggi? Qual è il dono maggiore? E purtroppo noi abbiamo una certa età, ma i nostri oratori chiudono. Dovremmo trovare giovani, dovremmo trovare educatori, animatori, e questo è il dono maggiore che dovremmo chiedere. Abbiamo tantissime persone anziane che non riescono ad andare a messa, perché con questi cambiamenti che stanno facendo, unificando le parrocchie, io vedo ogni tanto a Nichelino, no, tutti i vari problemi sul giornale di Nichelino, ma parlavo con una persona anziana che mi diceva qui alla domenica, alla messa me la fanno una domenica sì, una domenica no, e l'altra domenica ci sarebbe messa a 5 chilometri da qua, e io come faccio? Chi mi ci porta? 5 chilometri all'andata, 5 chilometri al ritorno, oh, c'ho una certa età, sto già a fatica, no? È una madre di una mia alunna che mi ha riconosciuto, mi ha incontrato al supermercato, andava in giro col girello e diceva: e io come faccio adesso? Allora abbiamo bisogno di persone che dicono: ti vengo a prendere io e ti porto a messa, no? Quante persone con la patente, con la macchina semivuota potrebbero fare questo servizio all'interno delle comunità? È un carisma di cui Paolo non parla, no?
Magari non lo comunicano, esatto, neanche nelle parrocchie.
O a volte non lo comunicano, non hanno il coraggio di dirlo, ma se il parroco dicesse in maniera chiara dall'altare, no? Io dico messa la settimana prossima nella parrocchia di Stupinigi e non qua a Nichelino. Sappiate che mezz'ora prima della messa qui davanti alla parrocchia ci saranno 20-30 persone con l'automobili che vi portano a Stupinigi, prendono messa con noi e vi riportano qua. Ma oh, i nostri vecchietti non sarebbero contenti e felici di andare nella propria parrocchia, essere presi e portati?
C'è anche da dire che al giorno d'oggi, con tutta questa storia di assicurazione, uno si è fatto male e denuncia l'altro, la gente ha anche paura per questo.
Sì, sì, c'è anche paura appunto per via delle assicurazioni, dei vari incidenti, eccetera. Però si potrebbe ovviare con un pulmino, no? Che è molto più semplice e molto più facile. Sono piccole idee che però dovremmo, ecco, che cosa ci serve? In parrocchia ci interroghiamo e prendiamo provvedimenti. Aspirate ai doni maggiori, non per voi, ma per la comunità. Questo ci vuol dire Paolo, in maniera molto chiara. Doni maggiori. Commenta Papa Ratzinger: Cristo e la Chiesa sono una sola realtà, nello stesso modo in cui l'uomo e la donna formano un solo corpo attraverso la comunione matrimoniale. La Chiesa esprime il suo legame con il corpo di Cristo anzitutto nella liturgia, che trova il suo culmine nelle celebrazioni eucaristiche. La Chiesa si rivela corpo di Cristo nell'organica solidarietà che intercorre tra i suoi membri, rendendoli complementari e capaci di legare insieme unità e diversità. E arriviamo allora a quello che secondo i commentatori è un po' il culmine della spiritualità paolina, il capitolo più bello del Nuovo Testamento, almeno per quello che riguarda le lettere. Questo capitolo 13, che noi abbiamo, cioè che le Bibbie chiamano tutti l'inno all'amore, che è l'inno all'agape, cioè all'amore a senso unico, all'amore che non aspetta contraccambio. Dio ci ama per quello che siamo e ci ama anche se a noi di Lui non ce ne frega niente, anche se non rispondiamo al suo amore. Questa è l'agape, l'amore a senso unico, no? Io amo quella persona, so che non mi ama, so che non mi ricambierà, ma io la amo lo stesso. E se quindi San Paolo, in questi capitoli precedenti, ha presentato la molteplicità dei doni carismatici, ora vuole portare i Corinzi ad approfondire che senza l'agape, la carità, i carismi non valgono e non servono a nulla. Il dono più grande è l'amore, che Paolo non chiama carisma, non è un carisma, non è un dono, ma chiama odos, che noi tradurremmo come via, come via, cammino, strada, percorso, odos. Questo capitolo 13 lo dividiamo in tre parti. La prima parte, la via unica e insostituibile, fino al versetto 3. Seconda parte, le sue caratteristiche, le sue opere, come agisce, dal 4 al 7. E l'ultima parte, la sua superiorità e la sua eternità. L'amore non avrà mai fine, dal versetto 8 al primo versetto del capitolo 14. Allora cominciamo a vedere i primi tre versetti con l'ultima parte del versetto 31 del capitolo 12. Stiamo parlando della via unica e insostituibile. E allora vi mostro la via più sublime, più alta. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba, i gong che usavano anticamente, fatti di bronzo, no? Ci battevano, bam, bam, no? Ecco, con un suono, ecco, solo quello senza il resto, è fastidioso, prende le orecchie, quindi come un bronzo che rimbomba, o come cimbalo che strepita. Se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E anche se dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. Allora, versetto 31b, per indicare la carità, Paolo parla di via, odos, parola che nella Bibbia dei 70, cioè la traduzione greca del testo ebraico, la Bibbia che leggevano nella diaspora, no? Quella più usata dagli ebrei che vivevano fuori Israele, no? 50 anni che vivono a Roma, se gli leggono la Bibbia in ebraico, ha detto buh, no, eccetera. Se gliela leggono in greco, che era parlata praticamente da tutti, capivano il testo. Quindi Odos nella Bibbia dei 70 traduce l'ebraico Derek, che è una parola chiave molto importante che traduce determinate cose. Innanzitutto Derek vuol dire strada. Deuteronomio 17:16, non tornerete indietro per quel Derek, quindi per quella strada. Cioè, quindi se dovete tornare indietro nel cammino nel deserto, cambiate strada, cambiate sentiero in mezzo al deserto, no? Deuteronomio 22:4, se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto per strada, quindi è proprio strada, no? Tant'è vero che vi ricordate l'inizio del Vangelo, voce che grida nel deserto, aprite una strada, cioè mettetevi lì con le pale e i picconi e fate sì che si possa percorrere questo deserto, no? Dove si tiene il corso biblico? Derek Dego, quindi la via, la strada. Quindi primo significato di questo termine è proprio la strada in maniera pratica, come la vediamo noi. Secondo significato è il viaggio, quindi un lungo cammino, un percorso, no? Esodo 5:3, gli ebrei chiedono al faraone: ci sia dunque concesso di partire per un derek di 3 giorni nel deserto. Quindi è un cammino lungo, un tour, no? Ci sia permesso di viaggiare, camminare, andare nel deserto. Terzo significato, quello un po' più importante, è quello di via, di cammino, inteso sia come spostamento sia come insegnamento di Dio. Del resto lo diciamo anche noi, no? La retta via, il giusto sentiero, no? Che è una metafora per indicare ciò che Dio, no? Vuole che noi facciamo. Dice Isaia 40:13: chi ha diretto lo spirito del Signore? E come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il derek, la via della prudenza? Tutte le nazioni sono un nulla davanti a lui, come niente, vanità, sono da lui ritenute. Vedete che Paolo ha in mente questo brano, che pone da un lato la via di Dio e dall'altro ed il nulla, che è l'antivia, la via di Dio, il derek. Se non avessi l'agape sarei un nulla, non mi giova a niente, dice San Paolo. Genesi 18:19: io ho scelto Abramo perché gli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare il derek del Signore, la via, il cammino, e ad agire con giustizia e diritto. Tutto il Salmo 118, poi ve lo andate a leggere con calma perché è lungo, parla proprio di questo derek, di questa via del Signore, Salmo molto lungo, molto profondo,
un salmone
ci suggeriscono chiaramente, ed è molto molto importante, anche nel testo della Didache, che ogni tanto vi leggo perché è fondamentale per conoscere la prima chiesa. La Didache inizia proprio in questo modo: due sono le odos, due sono le vie, una della vita e una della morte. La differenza tra le due vie è molta. La via della vita è questa: amerai Dio che ti ha creato e ama il prossimo tuo come te stesso. Non fare ad altri tutte le cose che non vuoi avvengano per te. E poi va avanti con tutta una serie di citazioni del Vangelo: allontana le passioni della carne, se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra offrigli anche l'altra e sarai perfetto, se qualcuno ti fa fare un miglio tu fanne due, eccetera eccetera. Però vedete, questo discorso della via d'Erech era estremamente importante per la prima chiesa, è un toponimo, una parola fondamentale che Paolo usa spesso. Allora, c'è poi il brano classico di Israele, Geremia 7, ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, e camminate sempre sul Derech, la via che vi prescriverò, perché siate felici. Quindi la parola Derech significa, per la spiritualità ebraica, la via indicata dall'insegnamento del Signore, il cammino da percorrere per vivere la parola di Yahweh, la stessa parola che dona salvezza e felicità. Paolo, da buon rabbi, conosce molto bene questa ricerca dei maestri di Israele e dice chiaro che il Derech che Dio ha insegnato da Mosè in poi è l'amore. Questa è la via che porta alla salvezza, alla felicità, la via della vita citata nel Deuteronomio. Come il pio israelita, il Chassid, percorrendo la via della legge, della Torah, abitava nella pienezza dell'alleanza con il suo Dio, così il cristiano, seguendo la strada, il Derech dell'amore, può giungere alla vita in Cristo, che nella sua croce ha incarnato la carità di Dio. L'agape è il progetto di Dio ed è stato concretizzato dall'azione del Figlio. Allora vedete che i primi tre versetti di questo capitolo 13 sottolineano che Paolo vuole costruire una triplice antitesi sulla vita del cristiano che non ha la carità. Il suo Derech è nulla, è niente, è vanità. Cammino perso, tempo perso, vano. La prima antitesi è tra l'amore e la glossolalia. Senza amore non si comunica nulla. La parola è rumore, strepito e strazio per le orecchie. Se tu canti in lingue, ma nessuno te capisce. Le lingue degli angeli sono così presentate dai commentatori, se anche parlassi le lingue degli angeli. Il Cipriani dice, in senso iperbolico, forse per esprimere la lingua più nobile che si possa pensare, quindi fa un'iperbole anche se. Fabris si allude alle realtà indicibili del mondo divino, quindi questi angeli parleranno, beh, prima o poi. E che lingua parlano? Boh, la loro lingua. E nessuno la conosce, nessuno la capisce, quindi anche se io parlassi quella lingua, è inutile, perché tanto nessuno mi capisce. Ci vuole chi interpreti. Altri vedono un riferimento al libro apocrifo, il Testamento di Giobbe, in cui le figlie del saggio ringraziano Dio mettendosi a cantare nelle lingue degli angeli. Quindi una volta che Giobbe è guarito, risanato, sta bene, ha ripreso tutto quanto in mano, le figlie inneggiano a Dio in una lingua che secondo questo apocrifo è la lingua degli angeli.
L'angelese. Gli apocrifi cioè, sono metà veritieri e metà non così, però sono metà veritieri, no?
Sì, certo. Certo. Queste lingue sono lingue reali, lo dicevamo già la volta scorsa, altrimenti...
Scusa se ti interrompo, prima mi hai detto il Salmo 118, invece il Salmo 119, la meditazione...
Ah beh sì, secondo della traduzione della Bibbia,
ah, ecco,
se si segue...
Segue la Vetus Latina è 118, se si segue quella ebraica è 119.
E quindi dipende, però vedi che tra parentesi c'è anche 118, perché ormai le nostre Bibbie tengono entrambe le numerazioni,
la numerazione ebraica, però è tra parentesi quella latina.
Quindi. Tu mi hai detto che è lungo, ho detto, ma non mi sembra che sia
no, no, 118, 19, secondo la numerazione, quello lungo, il salmone.
Quello indica le due vie, il salmo 119, 118,
le due vie, sì.
Nel mondo spirituale le comunicazioni a quanto pare avvengono mentalmente, non attraverso parole.
Sì. Esatto.
Chi ha avuto la NDE, la Near Death Experience, dice di avere comunicato mentalmente.
Sono io. Adesso solo per farlo vedere un attimo.
Ah, ok.
Che è lunghissimo.
Vedete, sullo schermo c'è il salmone, c'è il salmo. Esatto, come vedete è molto lungo. Tanto andiamo avanti. Sì. Allora, abbiamo detto che la prima antitesi era tra l'amore e la glossolalia. Se anche parlassi sarei un bronzo, eccetera, eccetera. La seconda antitesi è tra la carità e la profezia, la conoscenza e la fede. Per Paolo, chi possiede questi carismi ma non ha la carità è un nulla. C'è qui una citazione del libro della Sapienza, capitolo 9:6. Se uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Vedete, Paolo prende paro le parole della Sapienza, no? Mettendo amore al posto di sapienza, ma è una citazione proprio perfetta. La terza antitesi è tra l'amore e il dono dei beni e della vita. Qua ci sono un po' di diverse traduzioni, perché al versetto 3 si dice: se consegnassi il mio corpo per averne vanto. Però i più anziani di noi si ricorderanno che anticamente non era scritto così questo versetto, per averne vanto, ma era scritto per essere bruciato. Vi ricordate? Probabilmente. Anche questo perché sono due parole molto simili in greco. Kautesomai, che vuol dire per essere bruciato, e kaukesomai, che vuol dire perché io me ne glori. Essendo molto molto simili, è che qualche manoscritto, qualche copista ha scritto di getto una roba, l'altro copista ha scritto di getto l'altra, e ci siamo trovati di fronte a due versioni, a due traduzioni. Alcuni testi antichi dicono per dessi il mio corpo per essere bruciato, altri testi antichi dessi il mio corpo perché io me ne glori. Quindi in qualche codice c'è uno, qualche codice c'è l'altro. Per essere bruciato, che stranezza, è vero? Ecco. Però il poeta Lidio Ipponatte, già come nome da poeta è molto bello, tramanda un rituale praticato a Efeso. quindi a pochi chilometri, insomma, lì a due passi. In occasione della festa della mietitura, un uomo, di solito uno schiavo o un delinquente, un condannato per qualche reato, veniva condotto attraverso la città, quale vittima espiatoria, e alla fine di tutto il giro della città veniva bruciato. No? Questo per richiedere alle divinità della vegetazione, no? Attraverso un rito di espiazione, di avere una mietitura come Dio comanda, una vendemmia, eccetera, eccetera. Quindi veniva bruciato questo qua. La Bibbia Tob traduce così il versetto 3: se dessi in cibo agli affamati tutti i miei beni e dessi me stesso, mi vendessi come schiavo per dare ai poveri il ricavato della vendita, e lo facessi per motivo di orgoglio, senza amore, niente mi giova. Per altri Paolo vuole dire: quali sono i corpi che vengono bruciati? Quelli degli animali sugli altari, il sacrificio sacro. Quindi, anche se io vivessi sacrificandomi tutto il tempo per gli altri, come la vittima sacrificale, no? Quindi mi facessi vittima sacrificale per gli altri, come ha fatto Cristo, ma lo facessi con orgoglio, per vantarmi quanto sono bravo, non servirebbe a niente. Quindi, anche se io fossi una vittima sacrificale, la mia vita sacrificata per i fratelli, ma vado al sacrificio e dice: no, guardatemi che roba, da domani voglio essere santo su tutti gli altari, mi raccomando, se no me ne torno a casa. Allora, non serve assolutamente a niente. Il cristiano può amare perché Dio gli ha seminato nel cuore il suo stesso tipo di amore, tramite il dono dello Spirito, fonte dei carismi. Senza l'amore l'uomo non è. I carismi sono vanità, niente, nulla, soffio. Ma solo amando l'uomo è e fa essere l'altro. E i doni dello Spirito sono vera edificazione della Chiesa. Terminiamo.
Chi è che ha scritto questo?
Io.
Il cardinale
forse una... No, no, no. Allora, terminiamo questa primissima parte di questo bellissimo inno. Allora, la carità che cos'è? Incarnazione. Per questo il capitolo 13 è innanzitutto cristologico. La carità si è incarnata in Cristo. È lui il primo a vivere e a cantare l'inno del capitolo 13. Per Paolo l'amore non è un bene che il cristiano possa credere di aver conseguito. È un valore da conquistare faticosamente, una meta da raggiungere. L'amore è veramente un cammino, un derek. Ma è un cammino, un derek in salita, che l'uomo può percorrere perché Dio gli ha seminato nel cuore il suo stesso tipo di amore, tramite il dono dello Spirito che lo trasforma in un altro Cristo. La carità non è qualcosa di acquisito, qualcosa che ci troviamo in tasca. È un cammino che dobbiamo percorrere, ma è un cammino in salita, cammino difficile, da scalatori, no? Sapendo che abbiamo chi ci spinge, sarà faticoso, sarà duro, sarà in salita, ma abbiamo dietro qualcuno che nel momento in cui ci sembra di non riuscire ad andare avanti, sentiamo quasi il bisogno di cadere per terra, ecco, ci rialza, ci sospinge, ci prende a braccetto e ci dice: dai, fa un altro passo, dai, muoviti, dai, ancora uno, dai che ce la fai, capite? Questo è il Derek, il cammino, in salita, la difficoltà della carità. Ma sappiamo che il nostro trolley è Gesù. I nostri picchetti per salire sono i fratelli della comunità, che sono legati insieme a noi, e insieme a noi, picchetto per picchetto, salgono fino alla meta. Ci fermiamo qui, la settimana prossima finiamo il nostro capitolo.
Derek era anche la serie televisiva,
veniva
in mente il famoso commissario Derek.
No, era Derek.
Esatto,
ricordiamoci anche di Bo Derek, che è un bel cammino, bisogna dire.
Vedo che mi hai capito tu.
Commissario,
il riferimento.
Oh, ma grazie.
È il primo, quindi non so come siamo in lungo.
Abbiamo
sperimentato
che la lingua cristiana è Gesù.